SBS Italia.
Questa mattina abbiamo l'onore di avere ai nostri microfoni la capitana della nazionale italiana e della Juventus di calcio, Sara Gamma. Buongiorno Sara e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno a voi.
In fase preliminare, visto che in questo momento è in corso il derby di Roma, lo stai guardando per caso?
No, non lo sto guardando.
Non lo stai guardando?
Domande del calcio maschile lascia perdere.
Ok.
Seguo, ma non assiduamente.
Senti, capitana o capitano?
Capitana, no? Si dice che bisogna, che il linguaggio è importante perché plasma la realtà, allora facciamola un po' più femminile.
Sara Gamma, capitana allora della Nazionale e della Juventus, ci racconti un po' come ti sei avvicinata al calcio?
Ma ho sempre giocato a calcio e in realtà in famiglia mia non ci giocava nessuno e o più mio nonno e miei zii che erano appassionati di motori, però a me è sempre piaciuto e quindi era un po' così scritto nelle stelle. Ho sempre giocato con i miei amici nel quartiere, per strada, e poi dopo, finché a 7 anni, dopo uno mi ha detto va, vieni a provare con la nostra squadra, e da lì ho cominciato, prima giocando con i maschi, poi dopo con le ragazze, insomma, quindi dai 7 anni in poi ufficialmente, ma da che ricordo avevo sempre una palla tra i piedi, ecco.
E quando è che hai capito che sarebbe potuto diventare il tuo lavoro e la tua vita?
Il mio lavoro ancora no, perché come ben sapete non siamo professionisti in Italia, quindi in realtà è diventata la mia vita. Il mio lavoro purtroppo non lo posso definire così, anche se ho fatto piuttosto un'esperienza all'estero dove appunto ho provato ad essere professionista a 360 gradi, e oggi ho la fortuna di giocare alla Juventus, dove sono una professionista di fatto, e non c'è un momento in cui uno lo capisce, perché uno che ha praticato il calcio nel nostro paese, una ragazza che pratica il calcio, no, non parte con quella di diventare famosa o di farne il proprio lavoro, però di fatto le cose oggi stanno cambiando molto, e quindi pian pianino ho visto che questo occupava le mie giornate per intero, ecco.
Ho capito, ma se non lo definisci lavoro, quando ti chiedono che lavoro fai, che cosa rispondi?
Bisogna chiamare le cose con il proprio nome. Io sono una professionista di fatto, formalmente non lo sono, quindi è chiaro che gioco a calcio, però se andiamo a guardare quello che c'è scritto sulla mia carta d'identità, no, non posso definirmi calciatrice come professione, quindi qua ci sarebbe molto da dire. Poi è chiaro che io so che faccio questo, voglio dire, come tutte le mie compagne, e quindi sappiamo che sarebbe il nostro lavoro, però ecco, aspettiamo anche una conferma a livello formale.
Ecco, secondo te da che cosa dipende e soprattutto quanto margine di crescita c'è, visto che tu sei comunque la capitana di una squadra, di una società che sta investendo tantissimo nel calcio femminile?
Infatti adesso le cose stanno, negli ultimi 3 anni sono cambiate tantissimo, perché ci sono state fatte queste norme dalla FIGC, per cui praticamente sono entrati i club professionistici che prima non potevano, no? È stata fatta una norma che permette l'acquisizione del titolo sportivo da parte appunto delle licenze nazionali di A, B e C, e assieme poi a una norma che obbliga il tesseramento delle under 12, quindi la creazione di una filiera. In 3 anni abbiamo visto che le società pro maschili si sono totalmente aperte al nostro movimento, ne hanno visto le potenzialità e ne vedono sempre di più, e da qui anche l'interessamento delle TV, da Sky, che sta investendo tantissimo quest'anno, è il primo anno che dà il nostro campionato, e mi dicono che facciamo anche grandi ascolti, quindi siamo in grossa crescita, e i club maschili credo che vogliano, siano i primi che vogliano portare avanti questa questione, renderci professioniste come sono i nostri colleghi uomini. Dopodiché il problema è più ampio, perché in Italia abbiamo una legge sul professionismo che è molto vecchia, che è del 1981, la legge 91, che lo regola e che non vieta il professionismo alle donne, ma di fatto ha creato una discriminazione abissale, perché nessun atleta di nessuno sport in Italia è professionista, e nemmeno i maschi lo sono tutti, perché solo 4 sport sono professionistici in Italia, e quindi è sicuramente una legge che va rivista, anche se ad oggi con questa stessa legge noi potremmo già passare a un professionismo, e in un momento del genere potrebbe anche, vedete, essere più favorevole, perché prima avendo dietro a noi solo i club dilettantisti c'era un po' complicato, no? Perché ovviamente si spende di più, no? C'è un costo, il costo del lavoro, e quindi oggi piano piano si stanno, le condizioni, ecco, si stanno mettendo assieme per fare questo step.
Ecco, fino adesso hai parlato soprattutto dell'aspetto legislativo della vicenda, ma c'è anche un aspetto legato alla mentalità, all'impostazione un po' maschilista, patriarcale, soprattutto nel rapporto con il calcio. E dell'altro ieri l'affermazione che ha creato tantissima polemica del campione del mondo dell'82, Fulvio Collovati, che in televisione ha detto: quando sento una donna parlare di tattica mi viene il volto a stomaco. Quindi c'è ancora quell'altro problema che forse è un po' più difficile da scardinare.
Ma io credo che problemi di questo genere noi li stiamo scardinando in questi ultimi anni, perché finalmente la gente comincia a conoscerci e a quanto pare piace anche il calcio femminile. Se prima non se ne parlava e oggi se ne parla e i tifosi lo cominciano a seguirlo, perché adesso si ritrovano a seguire gli stessi colori, no? E quindi avere una doppia squadra da tifare piace anche quello che si vede, perché il livello di calcio femminile sta crescendo notevolmente, quindi siamo sempre lì, con la conoscenza si abbattono i pregiudizi e la gente sta cominciando a conoscerci adesso, quindi a me piace pensare le cose in maniera positiva e dopodiché appunto mi soffermo di più sulla parte diciamo formale, legislativa eccetera, perché mi piace parlare delle cose concrete. Su tutto il resto, l'immagine che stiamo dando del nostro sport permette di abbattere tutto quello che c'è da abbattere attorno.
Hai detto due parole cruciali: pregiudizi prima e immagine dopo. Ci arriviamo. Prima una curiosità: da bambina per quale squadra tifavi?
Io tifavo per la Juve.
E qual è invece il tuo primo ricordo da osservatrice o tifosa di calcio femminile?
Ma questo è interessante, ma il mio primo ricordo praticamente me lo sono creata da sola, perché una bambina, quando io ho cominciato, vedere qualcosa e ricevere informazioni sul calcio femminile era pressoché impossibile, no? E infatti oggi di una grossa spinta al calcio femminile lo danno evidentemente anche i social network, che prima non esistevano, quindi la facilità di informarsi. E quindi il mio primo ricordo di calcio femminile riguarda a me, le mie compagne e quelle con cui giocavo, ecco.
Prima hai detto una cosa molto interessante: adesso il calcio femminile comincia a piacere. Cos'è che piace in particolare, secondo te?
Piacciono i valori che trasmettiamo, e dal punto di vista prettamente calcistico devo dire che probabilmente il nostro calcio ricorda il calcio da altri tempi, perché si dimentica sempre di pensare che il calcio femminile è nato in realtà più o meno quando è nato il calcio maschile, parliamo della fine del XIX secolo, dopodiché si è sviluppato anche in paesi, e c'è stata un'epoca d'oro anche nel nostro paese che molti anni fa guidava addirittura a livello europeo, però per grossi anni c'è stato bandito dall'Inghilterra, da altri paesi, quindi evidentemente ha avuto uno sviluppo totalmente diverso rispetto al calcio maschile, quindi è uno sport molto giovane, essendo giovane deve crescere, deve apprendere a livello tattico, tecnico, fisico, nel senso che oggi ci si allena meglio, appunto perché adesso possiamo, l'elite almeno sfrutta i club professionistici che ci mettono a disposizione tutto, strutture, staff preparati, cose che prima non avevamo, e quindi diciamo il fatto che sia uno sport in crescita e magari le cose non siano così standardizzate come magari oggi spesso quando si parla di calcio maschile dice è difficile vedere l'estro, no? Il giocatore che magari spicca, no? il talento magari è un po' più difficile che emerga, perché ci sono magari tante tecniche consolidate che magari anche opinioni di qualcuno che magari possano, no, frenare un po' così la creatività. Ecco, invece tutto questo è presente nel calcio femminile, che quindi appunto ricorda un po' il calcio dei vecchi tempi, no? Quella dei grandi, il calcio ormai mitico, quindi in cui puoi vedere le giocatrici fare discese incredibili e numeri incredibili, e quindi questo piace e diverte la gente. Dopodiché c'è la parte di quello che trasmettiamo, perché la gente riesce, coglie in noi la passione che mettiamo nel nostro sport, perché se siamo quelle che oggi sono arrivate all'elite l'hanno fatto davvero perché avevano una passione, perché solo quello ti può spingere ad andare avanti nonostante tutti gli ostacoli. Questa cosa la gente la percepisce ed è questo che ama di noi.
A proposito del tuo impegno per il calcio dal punto di vista nazionale e dal punto di vista della politica sportiva, tu sei consigliere della Federcalcio in quota Assocalciatori. Cosa ricordi della prima riunione? Che cosa ti sei prefissata come obiettivo e a che punto sei?
In realtà è stato un percorso di diversi anni, no? In cui sono sempre stata più coinvolta dall'Assocalciatori per le questioni che riguardano tutti i calciatori, i dilettanti, perché evidentemente noi siamo dilettanti, e evidentemente per il calcio femminile, e quindi in realtà di ricordi ne ho tanti. Poi è chiaro che dopodiché quando sono stata eletta come consigliera, la prima riunione ti ritrovi nel board dove sai che insomma si decidono le sorti del calcio italiano, è chiaro che uno porta via le sensazioni di quell'esperienza. Dopodiché non sono qualcuno che sta tanto lì a pensare, piuttosto mi concentro sulle cose concrete, e quindi da subito ho pensato a portare avanti quelle che sono le istanze del calcio femminile, perché comunque erano molti anni che una donna era mancava, no? Come rappresentanza di atlete, perché per 7 anni non c'è stata, quindi già il fatto di trovarmi lì fisicamente presente, come dire, quando sei presente poi rappresenti la tua categoria, chiaramente i problemi vengono percepiti in maniera differente, perché sono presenti lì, no? Se uno è assente fisicamente, già questo, come dire, non aiuta la gente a focalizzarsi sul problema, sulla potenzialità, che in questo caso è il calcio femminile, che lì rappresenta. Quindi, come dire, non c'è una cosa che ho portato avanti, si lavora ogni giorno sulle norme, sulle norme che sono da portare avanti, sulle piccole norme che poi creano le condizioni per il progresso della disciplina. Ecco, quindi non te ne posso nominare una, perché ne abbiamo viste tantissime nell'ultimo periodo, e credo che qualcosa si intraveda anche in questi anni. Ecco.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Sara Gama, che è capitana della Juventus e della Nazionale di Calcio Femminile. 105 presenze con la maglia della Nazionale, una manciata di gol perché giochi in difesa. E visto che hai fatto questo parallelo tra il calcio femminile e quello maschile che fu, mi viene quasi da chiederti di raccontarti, spiegarti un po' come calciatrice, per chi non ti avesse mai visto giocare, a quale giocatore del passato potresti essere paragonabile. Anche se esiste questa grandissima rivalità tra Juventus e Inter, si può dire che sei una specie di Giacinto Facchetti?
No, guarda, su questo è molto semplice, non mi paragono a nessun giocatore, anche se evidentemente, se proprio devo far paragoni, ecco, direi che mi hai accostato a qualcuno, insomma, direi che sono onorata se mi accosti a quel giocatore e uomo. Però ecco, i modelli noi nel calcio femminile li stiamo creando noi adesso, e siamo noi stesse che saremo i modelli per le nuove generazioni, e quindi ognuna di noi ha una propria originalità, quindi io non mi paragono a un calciatore, capito?
Ecco, a proposito di originalità, parliamo anche di Sara al di fuori del campo di calcio, perché sei diventata ancora più famosa di quanto non lo fossi, perché ti sei prestata o ti hanno chiesto, raccontacela tu la genesi, insomma, la tua immagine ha ispirato una Barbie. Mi dici la prima reazione nel momento in cui ti è stato proposto un'operazione del genere?
Ma è venuto tutto molto in fretta, perché insomma me l'hanno proposto attraverso la Juventus, che aveva già delle collaborazioni con Mattel, e mi hanno detto: guarda, c'è questa possibilità di fare questa campagna con la Mattel, e appunto costruirebbero una tua Barbie, e quindi è chiaro che c'è stato subito un sorriso. Dopodiché no, devo dire che subito appunto il messaggio chiave è quello che era la campagna in sé, e quello che voleva trasmettere, cioè il concetto di dire: oggi proponiamo, appunto, e torniamo sul tema dei modelli, proponiamo alle nuove generazioni di bambine, ragazze, dei nuovi modelli a cui ispirarsi. Quindi voglio dire, è tutto quello che io e le mie compagne stiamo cercando di fare adesso, chiaramente anche divertendoci e proseguendo il nostro cammino di sportive, però contemporaneamente sentiamo questa responsabilità, no? E ne siamo anche fiere, e quindi insomma la Barbie rappresentava questo, quindi dopo che me l'hanno detto ho aderito, insomma, subito a quello che mi avevano proposto.
Diciamo che Barbie però negli anni è sempre stata associata a un modello femminile non sempre di riferimento, perché non particolarmente emancipato, non particolarmente legato alla sostanza quanto soprattutto all'apparenza della donna. Tu lì hai cercato di dire sì, sono d'accordo, ma, o ti sei completamente affidata al loro buon cuore, al loro senso di responsabilità, e lo specifichiamo, il risultato è oggettivamente molto carino, piacevole, ma a monte avevi pensato alle varie implicazioni, al rischio rappresentato dal legarti ad una bambola che ha sempre proposto, promosso ed è proprio stata legata a un ideale, a un'immagine di donna molto stereotipato, e quindi a monte avevi chiesto delle rassicurazioni al riguardo?
Non mi sono affidata a loro, perché il messaggio della campagna era molto chiaro: quando tu crei 17 Barbie che prendono le fattezze di donne che hanno davvero, che hanno fatto la differenza nei loro campi, c'è gente ambientaliste e altre sportive, e donne che davvero hanno fatto, voglio dire, da artiste e qualunque altra cosa, scienziate, e donne che sono state, come dire, modelli di riferimento per le donne e per gli uomini nel loro campo, e questo è un messaggio specifico che appunto, se viene veicolato attraverso quello che negli anni prima era percepito, no, la Barbie come magari in qualcosa appunto che poteva passare un'immagine della donna stereotipata, ecco, a maggior ragione uno trova l'originalità in questo e capisce quanto d'impatto può essere una campagna del genere, perché significa anche questo, è abbattere un muro importante, no? Se arriviamo ad una svolta con questa bambola che da sempre rappresentava qualcos'altro.
Ecco, esatto, io da esterno ho quasi l'impressione che sia stata più tu e assieme a te le altre persone che hanno prestato la propria immagine a contribuire a migliorare l'immagine della Barbie, che non viceversa. A proposito di Kona, prima dicevamo di quanto l'aspetto tecnico stia avvicinando un pubblico sempre più ampio al calcio femminile. Tanti sport in passato a livello femminile sono stati però criticati proprio per questo aspetto, perché puntavano molto sull'estetica delle rappresentanti, penso al tennis e alla pallavolo soprattutto. In questo senso voi ci tenete a distinguere i due aspetti, o quello lì è una conseguenza quasi inevitabile? Cioè, se c'è una calciatrice, oltre che brava, è anche bella, è tra virgolette legittimato tutto il sistema a sfruttarla per il bene comune?
Ma quando parliamo di estetica, io l'unica estetica che conosco è quella dell'estetica del calcio, l'estetica di come uno sta in campo e del tipo di gioco che fa vedere, è quello che deve far innamorare la gente, è di quello che noi vogliamo che si parli, ed è per quello che ci alleniamo, perché ogni giorno il prodotto che uno possa insomma, il prodotto che uno poi guarda è piacevole, perché è quello che tiene gli spettatori attaccati, il pubblico, e il pubblico ti segue per quello, perché il calcio poi è lo sport più amato dagli italiani, e gli italiani, come dire, hanno anche, come dire, un gusto abbastanza sopraffine in fatto di calcio, e quindi è quello che li tiene. Se il gioco è bello, è così che gli spettatori seguono, non c'è nient'altro che li tiene lì.
Senti, prima di concludere parlando invece proprio delle prospettive dell'Italia ai mondiali, un altro aspetto personale che non abbiamo neanche sfiorato in 20 minuti di chiacchierata, per tutti coloro che non ti conoscessero: tu sei di origine mista e, come ben sai, l'Australia è un paese che si fonda sul multiculturalismo, sull'immigrazione e sull'integrazione. Tu che tipo di esperienza hai avuto da questo punto di vista? Hai detto che, se non ricordo male, in un'intervista recente con Walter Veltroni, che sei riuscita a far di tutto ciò un'opportunità nella tua vita. Ma quanti episodi di discriminazione, che in un certo senso magari ti hanno anche forgiato, hai dovuto vivere?
Sono molto fortunata, perché io non ne ho vissuti, e quindi... Come ho detto in quella intervista, dico che per me il colore della mia pelle e le caratteristiche che ho sono state sempre un vantaggio, no? a livello fisico, anche a livello d'immagine, perché poi dopo, quando si arriva a certi livelli, c'è anche l'immagine che conta, come conta per qualsiasi sportivo di alto livello, per i calciatori, per altri, per quelli maschi e femmine. Questo è non voglio dire in maniera indistinta, perché oggi la società si basa sull'immagine, quindi ecco, per me è stata una forza e credo che per la maggior parte della gente comprenda oggi che in realtà tutto quello che è diverso, tutto quello che ti permette di contaminarti venendone a contatto porta come una crescita e porta il progresso. È per questo che viviamo in un mondo globalizzato e questa ormai è una realtà che si percepisce in tutte le cose.
Ma quante volte nella tua vita hai dovuto dire guarda che io sono un'italiana?
Ma sì, mi è capitato di dirlo sicuro tante volte, però in realtà più che io sono italiana devo dire che sì, mi è capitato di dirlo, anche se dopodiché la gente, come dire, appena mi sente aprire bocca, ecco, non hanno dubbi sul fatto che sia italiana, piuttosto mi chiedono da che parte del Triveneto io arrivi.
Concludiamo invece con l'aspetto strettamente sportivo, perché è una coincidenza storica non da poco il fatto che l'Italia maschile non si sia qualificata per un mondiale. Il mondiale maschile si disputa in Russia e pressoché contemporaneamente le donne ritrovano la qualificazione mondiale. Tutto questo ha contribuito a mettervi ancora più in copertina, quindi diciamo che nell'ultimo anno o giù di lì avete vissuto molto più in prima pagina, però tra poco arrivano anche le responsabilità.
Ma veramente noi le responsabilità le viviamo da una vita. Noi, come ripeto sempre, il fatto che i ragazzi non si siano qualificati per il mondiale per noi è una perdita e ci dispiace perché lo è per tutto il sistema calcio. E detto ciò, noi abbiamo fatto il nostro percorso appunto con le responsabilità che già avevamo e siamo qualificati ai mondiali. E adesso, come consuetudine, noi abbiamo sempre lavorato, prima nell'ombra, ora un po' meno, e quindi proseguiamo molto serenamente, perché queste sono cose che a noi non ci toccano, capito? Noi adesso, questo è un momento in cui il calcio femminile finalmente riceve delle attenzioni e tutto quello che arriva, tutte queste attenzioni per noi sono linfa e propulsione in più, non sono responsabilità in più, anche perché francamente fino a poco tempo fa andavamo appunto avanti con le nostre sole forze e quindi, come dire, come prima voglio dire, ce la cavavamo da soli, adesso non è che improvvisamente dobbiamo avere responsabilità in più, quindi noi adesso prepariamo il nostro mondiale con la voglia di toglierci delle soddisfazioni per noi, perché siamo arrivate fino a qui con i nostri sacrifici, finalmente adesso c'è della gente che sempre più persone che ci supportano e quindi noi lo sentiamo come sono ali sotto ai piedi, ecco.
Nel mondiale, ricordiamo, l'Italia affronterà l'Australia e per tanti italo-australiani sarà un derby dove, te lo dico ma non è piaggeria, molti anche nati qui ti faranno per voi azzurre, però c'è anche il Brasile. Sareste soddisfatte di un'eventuale qualificazione alla fase a eliminazione diretta o si parte per vincere?
Noi partiamo, voglio dire, partono tutti, come dire, dallo stesso punto quando comincia una fase finale di una competizione. Noi sappiamo da dove arriviamo, sappiamo che arriviamo da erano 20 anni che l'Italia non si qualificava per la fase finale di un mondiale. E sappiamo anche che tante nazioni sono partite nello sviluppo del calcio femminile prima di noi. Sappiamo questo, sappiamo anche il percorso che abbiamo fatto, quanto siamo cresciute nell'ultimo anno e mezzo, quanta consapevolezza abbiamo in più, quanto di più siamo preparate, perché appunto, come dicevo prima, grazie oggi al lavoro nei club professionistici, anche qui con la nazionale dove lavoriamo sempre meglio, stiamo fortemente crescendo, quindi si va a un mondiale, si parte per fare il meglio possibile. Evidentemente il primo step, quindi bisogna andare per step. Il primo step è sicuramente il passaggio del turno, dopodiché andiamo lì e appunto andiamo lì per scendere in campo e dare il meglio. E se diamo il meglio, io credo che delle grosse soddisfazioni ce le possiamo togliere, ecco.
Sara Gama, capitana della Juventus e della Nazionale di calcio, grazie per essere stata con noi e in bocca al lupo.
Crepi il lupo, grazie e buona giornata a voi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.